adesso andiamo al telefono a un'altra grandissima firma del giornalismo napoletano, che è Mimmo Carratelli, al quale vado a dare un caloroso benvenuto e un ringraziamento per essere qui con noi oggi. Ciao Mimmo.
Ciao, ciao, grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
È con me in studio Cristian Marangio.
Buongiorno Mimmo.
Ciao.
Allora, stiamo parlando un po', stiamo oscillando tra Roma-Napoli, che è stata la sfida di domenica sera che ha restituito il primato agli azzurri in vetta alla classifica, e la sfida di domani, invece, questa Coppa Italia, che potrebbe dare spazio a qualcuno che ha giocato meno. Io parto però con te chiaramente dal big match dell'Olimpico, giocato domenica sera appunto a Roma. Chiedo anche a te quali sono, secondo te, le ragioni principali, gli elementi principali che hanno caratterizzato questa metamorfosi del Napoli dopo il capitombolo di Bologna, che ha segnò la quinta sconfitta in 15 gare complessive tra Champions e campionato, e il triplice successo convincente anche per come è arrivato contro Atalanta, Karabakh e Roma appunto.
Beh, all'Olimpico il Napoli ha sorpreso la Roma perché ha preso subito un'iniziativa, cioè non gli ha dato respiro dai primissimi minuti. È stato il Napoli coraggioso, aggressivo, vinceva tutti i duelli, ha avuto qualche difficoltà mai contro Pellegrini, ma insomma senza danni per Milinkovic-Savic. Quindi la Roma è rimasta sorpresa, e secondo me è stata pesante per la Roma non tanto il fatto che aveva giocato tre giorni prima in Europa League, ma perché non aveva a bordo campo Gasperini, che era in tribuna perché squalificato. A quel punto forse un allenatore come Gasperini da bordo campo poteva suggerire ai giocatori un atteggiamento diverso, qualche accorgimento. Invece i giallorossi sono rimasti in balia di se stessi e del Napoli. Il Napoli sta in una condizione fisica che adesso ci siamo lamentati tanto degli infortuni, degli allenamenti duri di Conte, ma adesso stanno venendo fuori invece i frutti di questi allenamenti. E il Napoli non può che migliorare. Poi sì, adesso facciamo il discorso, gli infortuni hanno favorito il rilancio di Neres e Lang. Io fino a un certo punto credo a questa versione. In effetti Conte ha fatto una mossa, che è quella di portare Di Lorenzo non più terzino, dove stava un po' in difficoltà negli ultimi tempi, ma quarto di centrocampo, quindi liberandolo sempre in quella sua posizione aggressiva di attacco. E poi vabbè, ha ritrovato Neres sta in una forma strepitosa.
Sì, forse il capitano Giovanni Di Lorenzo è veramente il simbolo di questo cambiamento radicale del Napoli nell'ultimo mese. Sì. Sembrava sulle gambe, insomma, messo in difficoltà da tantissimi avversari, anche non sempre avversari blasonati, invece è rinato in tutto il suo strapotere fisico. Crede che quella brillantezza sia legata esclusivamente alla preparazione, non soltanto di Lorenzo, della squadra complessivamente, o sia stata anche frutto, ecco, di una maggiore convinzione dovuta magari ad un incontro tra i calciatori e Conte, un nuovo fissare dei nuovi obiettivi per risalire la china e uscire da quella fase che sicuramente non stava facendo bene a nessuno?
Ma Di Lorenzo già entrava nel campo, come si suole dire, quindi era il quarto a destra di difesa, che però diventava mediano, anche attaccante. C'era la catena di destra con Politano per i cross, quindi si spingeva molto in avanti, aveva qualche difficoltà forse poi a rientrare. Adesso in questo nuovo ruolo è più libero, c'ha meno apprensione, insomma. Ma soprattutto io ho visto a Roma i due mediani, che noi avevamo solo due mediani contro 3-4 della Roma. C'è Lobotica e McTominay in una forma strepitosa. Lobotica è straordinario, nonostante quel fisico non da corazziere, ma sta su tutti i palloni, sta su tutte le linee di passaggio, recupera, sa dettare i tempi alla squadra, fa il giro tondo per far respirare la squadra. E poi McTominay in questa nuova veste, che forse era quella che ricopriva del Manchester United, mediano solidissimo, ha perso qualche pallone, però insomma è stato un baluardo. Cioè, i due hanno distrutto Cristante e con che erano gli avversari di centrocampo più temibili della Roma. E poi c'è Hojlund in versione Lukaku, cioè, mi ha sorpreso moltissimo l'altruismo di Hojlund. Cioè, non è più il centravanti che cerca la gloria personale, il gol suo a tutti i costi, vuole tutti i palloni come pretendeva Higuain, ma gioca anche per la squadra. L'azione del gol è stata un'azione strepitosa.
Allora, io mi annoto la pennellata artistica di Lobotka che fa i girotondi, perché è straordinario. straordinaria come immagine, me la noto e magari mi riservo.
Sai che mi ricorda sì. In quel giro tondo?
Chi ti ricorda?
Antonio Iuliano faceva la stessa cosa.
Bellissimo.
Faceva quel giro tondo un po' per prendere tempo, un po' per orientarsi, per vedere la squadra come era messa. Antonio è stato un antesignano del giro tondo a centrocampo.
Assolutamente. E citavi anche un dato, McTominay, che ieri è stato eletto uomo calciatore dell'anno della stagione scorsa, 2024-2025, al Gran Galà del Calcio. È un calciatore che, correggimi se sbaglio, sta dimostrando un'intelligenza e un'umiltà enorme, perché sta rinunciando, tra virgolette, per il bene della squadra, ad una visibilità maggiore, ecco, in fase offensiva, e sta dando tutto in questa nuova veste di mediano, come sottolineavi. Quindi sinonimo e simbolo di grande umiltà da parte dello scozzese, anglo-scozzese.
Esatto, quello che dice è esattissimo. Adesso io mi viene un dubbio, cioè lui è un giocatore scozzese, un giocatore straniero. Un italiano al posto suo, che in questa nuova veste di mediano, diciamo così, no? Un italiano al posto di McTominay, che deve rinunciare alla gloria del gol e compagnia bella e deve sacrificarsi al centrocampo, avrebbe accettato questo ruolo o l'avrebbe accettato di malavoglia? Invece lo scozzese no, lo scozzese sta quello che gli dice Conte.
Certo, lavora.
E quindi, come dici tu, non insegue la gloria del gol di essere il migliore in campo perché segna, ma dà un contributo alla squadra che è notevole. Questa è una forza incredibile. Cioè, nelle difficoltà del centrocampo, che sono rimasti in due, la Bottica e McTominay per me sono stati i migliori a Roma, sono quelli che hanno distrutto il centrocampo della Roma.
Assolutamente, anche che di fronte Cristian avevano Cristante e Koné, che rappresentano certo. Comunque una coppia importante.
E collaudata.
E collaudata. Vai Cristian per...
Sì Mimmo, allora, ieri il Napoli è stato premiato alla Gran Galà del Calcio come miglior società dell'anno appunto passato, dell'anno scorso, ma il Napoli è una società insomma da cui prendere spunto, è un modello oggi.
Io ho ascoltato, cioè l'ho letto sul giornale perché stavo fuori Napoli, le dichiarazioni del presidente. Ma il presidente dice delle cose verissime, cioè il calcio è vecchio in Italia, a parte che siamo un paese vecchio, io per primo sono il più vecchio di tutti, ma insomma qui bisogna cominciare a darsi una regolata, perché giustamente, come dice De Laurentiis, i giorni in cui DAZN dovesse andare in crisi e non dare più i proventi dei diritti televisivi, il calcio italiano va in uno sfacelo totale. Non lo stanno a sentire, perché credo che, a parte vabbè, i paludati interpreti, protagonisti delle istituzioni calcistiche italiane, stanno fermi in quella loro rigidità che non porta niente di nuovo, ma insomma, lo ritengono un estraneo, continuano secondo me a considerare De Laurentiis un cinematografaro, è entrato così nel calcio per combinazione. E invece no, perché De Laurentiis ha imparato moltissimo in questi anni, sono 21 anni che sta nel calcio, e dopo i primi anni di smarrimento in cui magari non sapeva neanche che cosa fosse il fuorigioco, poi è entrato nel meccanismo, ha capito tantissime cose. All'inizio è stato un po' dirompente, perché le sue uscite erano dure, non dico offensive, ma insomma certo. Mandava tutte a quel paese. Adesso questi discorsi che fa con molta calma, in questo suo veste oltretutto di vero presidente, non più il protagonista come l'anno scorso, 2 anni fa, quando che stava sempre in mezzo, voleva fare le formazioni e faceva gli acquisti lui. Adesso è un presidente vero, cioè che sta nel suo ruolo, e nel ruolo di presidente ha detto delle cose esattissime, però il calcio italiano è sordo. Poi magari arrivano le qualificazioni per i mondiali, non andiamo ai mondiali e tutti a piangerci addosso, però De Laurentiis una strada l'ha tracciata. Anche questo fatto delle proprietà, dei fondi comuni delle società, ma le squadre perdono identità, cioè il Milan e l'Inter una volta avevano riferimenti precisi, Moratti, Berlusconi, Carraro, insomma. Adesso sono squadre un po' anonime, insomma, tutta la responsabilità ricade sugli allenatori.
Assolutamente. Intanto la questione della qualità non è legata poi all'anagrafe, insomma, poi si può essere, ecco, tu ne sei una dimostrazione vivente, tanta qualità sì. in tanta esperienza, poi le dinamiche del calcio italiano non sono soltanto legate al fatto che sia un sistema vetusto, ma insomma, tanti interessi contrapposti, no? Tante che cozzano tra loro, e quindi questo rende tutto un po' difficoltoso.
Io l'altra volta, per combinazione, siccome ho cercato di capire, noi una volta giocavamo a palla oltretutto, neanche pallone c'erano ai miei tempi, per strada, sul selciato, insomma, dove magari imparavamo a governare la palla in maniera notevole, perché Sensato non è liscio, quindi certo. Rimbalzo eccetera. Però sto cercando di capire, ma le istituzioni italiane che dicono la crisi, il business, eccetera, eccetera, ma ho visto che in Germania ci sono quasi 500 centri federali dove allenano i ragazzi, e credo che li allenano non a essere più alti e più forti, ma a giocare la palla, a giocare la testa. Cioè, quanti centri federali stanno in Italia? Io ho il dubbio che addirittura in Campania non ce ne sia uno. Cioè, in una regione in cui molti ragazzi vorrebbero fare i calciatori, spesso per sfuggire a condizioni di vita disagevoli e anche pericolose.
Assolutamente.
Cioè, secondo me lì bisogna cominciare, nei centri federali, dove non devi insegnare la tattica, ma insegnare a giocare a pallone. Cioè, io mi ricordo i miei vecchissimi tempi del Vomero, ti parlo degli anni 50, c'erano due mezzali, Formentin e Verrina, nel Napoli, che oggi sarebbero campioni del mondo. Cioè, trattavano la palla di destra, di sinistra, una padronanza assoluta. Era un gioco lento sicuramente, però insomma avevano qualità tecniche che noi oggi non abbiamo. Cioè, oggi noi cerchiamo il centravanti di 2 metri, il difensore di 3 metri, no, insomma. Bisogna ricominciare a giocare a palla e i giocatori devono divertirsi, ecco.
È paradossale quello che dici, perché gli altri che prima giocavano a calcio con la forza fisica e l'energia, penso alla Germania, penso alla Gran Bretagna, insomma, guardavano all'Italia, hanno guardato all'Italia e si sono, come dire, evolute tecnicamente. L'Italia invece, certo, poi ha guardato loro ed è andata nella direzione opposta, che poi sta portando dei risultati veramente scarsi. Aggiungo a quanto dicevi, poi ti salutiamo, secondo me in Italia c'è anche un problema a livello giovanile di razzismo. Molto spesso i centri sportivi vengono preclusi agli immigrati di seconda generazione, mentre i paesi come Germania, Gran Bretagna, Francia hanno costruito proprio sui figli degli immigrati, sostanzialmente di prima, seconda e terza generazione, i loro successi. Basta guardare alla Francia, basta guardare alla Germania, che hanno più calciatori di altri paesi, di origini di altri paesi, che non poi...
Però anche noi nelle squadre primavere, se
si
tu
sta
pensi
muovendo
alla
qualcosa.
Next Generation della Juventus,
è vero.
Ci stanno un sacco di ragazzi stranieri.
È vero, è vero, è vero.
Cioè, e sono quelli che adesso giocano meglio a pallone perché hanno proprio la voglia di giocare a pallone.
Certo, non,
per loro la tattica è una cosa sconosciuta, insomma, poi la dovranno apprendere purtroppo. Ma pensa a quel ragazzo di 13 anni che ha giocato nella Champions League dei giovanile, insomma.
Sì.
È una cosa incredibile. Cioè, noi a 17 anni consideriamo i ragazzi che giocano a calcio ancora dei bambini. No, insomma, oggi la maturità è diversa. Poi c'è un altro problema, secondo me, della crisi del calcio in Italia, è che oramai i ragazzi hanno altri interessi.
Sì,
se pensi che loro si accontentano di vedere gli highlights sul telefonino, non è che stanno lì 90-100 minuti a guardare una partita di calcio dove spesso non succede niente. Quindi c'è un sacco di problemi di cultura di questo paese che va un po' alla deriva, insomma. Adesso magari parlo da vecchio, sto dicendo dalle
critiche.
No, assolutamente no. Mimmo, tu sei avanti, siamo noi che siamo rimasti fermi, secondo me.
Saremo ore a parlare con te, però il tempo, come saprai, in TV, alla radio, è tiranno,
certo.
Quindi ti salutiamo, ma avremo modo, visto la nostra programmazione è quotidiana, andremo avanti tutta la stagione, quindi grande piacere averti nuovamente ospiti. Ti auguriamo un buon lavoro.
Grazie mille,
Mimmo. Grazie della simpatia e dell'ospitalità, buon lavoro, arrivederci.
Grazie.